di quello che vi sto dicendo, da un punto di vista diverso, come l'alimentazione ancora una volta declina da una parte l'aspetto sociale e dall'altra l'aspetto teologico. Ma sarà mai possibile, e quindi non può essere un caso, ma sarà mai possibile che tutte le religioni, nessuna esclusa, quando parlano dell'uomo al di là di questa esperienza terrena e cercano di balbettare qualcosa su un mistero che rimane mistero, se ben chiaro, si servono sempre come lessico di termini gastronomici, alimentari? Non mi permetto di citare il Corano perché mi fermo, però pensate appunto alle immagini dal di là in tutte le religioni. Quindi, poiché sono cristiano, semplicemente ricordiamo che Gesù risorto che fa?
Mangia,
lo so che mangia, ma io voglio sentirmi dire una cosa diversa. Cucina. Perché è lui che prepara il pesce. Non c'è scritto che Gesù è un cuoco. No. Gesù, permettetemi questa familiarità. No, ho detto che c'è scritto che cucina. Però lo troviamo lì sulla riva, c'è del pesce arrostito, mentre gli altri stanno arrivando, lì il pesce è già arrostito. Cioè cucina. Mangia. Quindi l'immagine del risorto che si pone è bellissimo questo. Richiama l'inizio, ma sarà un caso, e quindi a mio parere ovviamente non può essere un caso, che la Bibbia si apra con una scena gastronomica. Adamo ed Eva, possiamo stare che hanno commesso, tra virgolette, a volte mi esprimo così, un peccato alimentare, lasciamo stare, però hanno a che fare subito con il cibo, e poi vediamo Gesù risorto che ha a che fare ancora con il cibo, e poi mi ha bruciato la conclusione. E poi, no, sto scherzando, però è vero, però Apocalisse 3 ci dice che poi alla fine l'uomo, l'aspirazione dal punto di vista cristiano ovviamente, l'aspirazione è sedersi a un banchetto con Dio. Apocalisse 3, versetti 18-19. Quindi capite che è qualcosa che a mio parere veramente diventa assolutamente intrigante. Quindi, cos'è che bolle in pentola? Guardate che l'espressione cosa bolle in pentola vuol dire semplicemente dare ragione a quello che vi ho proposto come titolo. Tra acqua e fuoco. Questo era il titolo che ho proposto per questa condivisione che a questo punto tra ancora pochi minuti vuole essere tale, cioè una vera condivisione. Tra acqua e fuoco. Un passo talmudico del Talmud babilonese dice che chi vede in sogno una pentola si alzi di mattina e dica: il Signore ci dia la pace in abbondanza. Chi vede in sogno una pentola. Come tutti i passi talmudici sono aperte tantissime interpretazioni, non c'è l'interpretazione ufficiale. Ci sono grandi studiosi che hanno offerto delle possibili interpretazioni, percorsi molto interessanti che ci danno. Vedete, per molti, utilizzo questo sistema, per molti la pentola offre come elemento di mediazione tra due elementi antagonisti, il fuoco e l'acqua. La pentola, mi sono servito di questa immagine, rappresenta la teologia alimentare, che coniuga non due elementi che si oppongono, ovviamente, ma che coniugano due realtà molto precise, quale la cultura e la religione. Se la cultura cammina per conto suo e la religione procede per conto suo, c'è qualcosa che non va. La cultura e la religione si sporcano le mani, si intersecano, si mandano messaggi, altrimenti noi non potremo mai costruire un percorso interdisciplinare o interculturale. Diventerebbe un percorso multireligioso e multidisciplinare. Detto sempre brutalmente, significa accettare il concetto di tolleranza, termine che a me dà un po' noia, perché tollerare di per sé vuol dire sopporto. Io ti tollero vuol dire che io sopporto la tua presenza. Multicultura, multireligione vuol dire io accetto che tu ci sei, però tu stai a casa tua, io sto a casa mia, meno ci vediamo, meglio è, e cerchiamo di non sporcarci le mani con incontri, discussioni e quant'altro. Sono qui insieme con voi per difendere, da qui la pentola che coniuga il fuoco e l'acqua, perché invece servono degli strumenti, come può essere ad esempio l'alimentazione, la teologia alimentare, possiamo chiamare anche in altri modi, ce ne sono molti altri ovviamente, non c'è solo questo, ci mancherebbe. Mi permetto di dire che c'è anche questo, che in qualche modo ci fa percepire un percorso da costruire tutti insieme, soprattutto a scuola. Non so la percentuale di ragazzi che voi avete non italiani, dico non italiani perché ormai è diventato anche una sorta di ambiguità. I romeni, a volte sento ancora dire che sono extracomunitari, sento sì, sono i romeni, i bulgari, cioè i non italiani, non so quanti ne conoscete le vostre classi, se sono, come dico io, colorate oppure no. Veramente, le mie classi sono coloratissime, veramente. Molto riccamente, veramente, veramente. Strumenti come l'alimentazione, così la pentola, ci permettono di mettere insieme le persone, perché serve uno strumento che aggrega tutto quanto. Credo che la religione quindi abbia un compito assolutamente principale da questo punto di vista. Permettetemi ancora veramente 2 o 3 minuti. La dimensione spirituale, ecco, ma è vera dimensione spirituale? La dimensione spirituale del cibo ha una valenza anche antropologico-culturale? Ma ovviamente, se così non fosse, allora tutto quello che in qualche modo vi ho detto mancherebbe il tassello finale. Abbiamo cominciato con l'inizio, volevo però dimostrarvi che non solo qualche religione o il banchetto di cui si citava prima di Apocalisse 3 ci permette di, ma vorrei condividere con voi e proporre questa prima conclusione, se volete poi così ci confrontiamo un po', mostrando come ancora una volta, ma ancora una volta però, il cibo viene utilizzato per rappresentare da una parte la convivialità, dall'altra l'interesse nei confronti della religione, dimensione orizzontale dal punto di vista umano, ma anche dimensione verticale nei rapporti con Dio. Un racconto che corro il rischio veramente molto volentieri, spero anche veramente che già conosciate, però è bellissimo questo, perché se andate a cercare l'autore ci sono dei siti che vi diranno è un detto dei padri del deserto, un altro troverà che invece l'ha detto Gandhi, che è veramente storicamente non dimostrabile, poi risale ai primi monaci buddisti, poi qualcuno ha accennato anche al mondo sufi. Ecco, io invece non so dirvi chi l'ha scritto, però è bello, fosse anche inventato da qualcuno, è bellissimo a mio parere, e rende quello che ho cercato di dirvi da finora, proiettandolo però nell'aldilà. Quando noi non saremo più su questa terra, c'è un bellissimo racconto, a mio parere, dove un uomo, un sant'uomo, che per la sua condotta di vita è veramente encomiabile, incontra Dio e Dio gli chiede, esprimi un tuo desiderio e io lo realizzo. Io credo che un pochino tutti, forse, davanti a questo, uno può esprimere il desiderio che desidera, non lo so. Però ecco, il desiderio di quest'uomo, di questo sant'uomo, è forse un po' il desiderio un po' di tutti, di tanti perlomeno, gli ha chiesto, guarda, se veramente vuoi accontentarmi, fammi vedere l'inferno e il paradiso. Sono curioso di vedere com'è. Io te l'ho promesso e lo porta davanti a 2 porte. Nella prima apre la porta, non avrà bisogno di capire se era l'inferno o il paradiso, perché vede una scena affacciandosi che lo spaventa, non osa fare un passo dentro, vede una sala con una enorme tavola centrale, enorme, enorme. Tutte le persone stanno intorno a questa tavola. Dentro questa tavola però l'olfatto gli fa capire che c'è qualcosa che deve indagare un attimo, perché effettivamente il profumo è veramente stimolante, veramente ottimo, veramente gli fa venire l'acquolina in bocca. Allora cerca, senza fare un passo dentro perché ha capito che qualcosa non va, non è affatto chiaro quello che sta percependo, che nel centro appunto, così capite il perché anche di certi riferimenti fatti prima, c'è un enorme piatto con dentro qualcosa di molto buono. Ma poiché sente urla, lamenti, accuse uno con l'altro, bestemmia, non capisce. E allora, sapete, quando c'è il buio, con gli occhi lentamente si adeguano e uno riesce a percepire sempre qualcosa di più, vede che queste persone poi hanno tutta l'aria veramente arrabbiata, tesa, sembrano addirittura affamate, e questo non lo capiva. E quindi il desiderio però gli permette di capire che stranamente queste persone al posto delle braccia avevano due enormi protesi, due enorme forchette o cucchiai. Cercavano tutte di prendere il cibo che stava al centro perché era troppo lontano, e questo creava una condizione di incredibile assurdità. Si lanciavano il cibo l'uno contro l'altro, si offendevano. Detto con Dio: guarda, voglio uscire perché qui non ho capito nulla e sicuramente qui non sto bene. Ho detto: va bene, usciamo e ti faccio entrare dall'altra porta. Ha paura, entra dall'altra porta, ha paura perché? Perché vede esattamente la stessa scena, uguale, stesso tavolo, enorme, stesso piatto centrale, stessa colina in bocca, ma l'udito, i sensi. Non sono permesso di parlare anche dei sensi, ma è un altro di quei capitoli che sarebbe importante da sfruttare come tema dell'alimentazione, i sensi a tavola. Sente però che le cose sono diverse, non si offendono, parlano amichevolmente, e quindi ha più coraggio, fa un passo dentro, simbolicamente entra in paradiso, fa un passo dentro e vede che veramente le persone non sono gravi, ma però stanno veramente bene. Si vede che hanno mangiato, stanno bene con se stesse. Al posto delle braccia hanno sempre le stesse protesi. E dice: Dio, io non ho capito cosa sta succedendo qui. Voi avete capito, perché ho visto qualcuno che sorrideva, qualcuno che conosce il racconto, che ha detto di sì, giustamente, mi fa piacere, perché è un bellissimo testo, la mia speranza è che sia conosciuto sempre di più. A quel sant'uomo, cioè a noi, viene insegnato che se noi veramente vogliamo salvarci, cioè entrare in paradiso, nel nostro paradiso, nell'aldilà, nel percorso che meritiamo in senso positivo anziché in senso negativo, vogliamo veramente accedere a quel mondo, ma dobbiamo costruircelo qui su questa terra, non là, qui su questa terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano? Benissimo. Nel paradiso quelle persone avevano imparato che quelle strane protesi non servivano per mangiare, perché non riuscivano a piegarsi, era un braccio lunghissimo, non potevano piegarsi, serviva per dare da mangiare al tuo vicino. Io do da mangiare a te, lui poi darà da mangiare a me. Quindi non è il trionfo della morale sull'appetito, qui si tratta di dire semplicemente che mi rendo conto che salvandoti, dandoti da mangiare, mi salvo, e che aiutandoti sarò aiutato. E che se questo non avviene anche in campo alimentare, mio parere, teologia alimentare, se non avviene anche questo, che è condiviso da tutte le religioni, non c'è una religione che dice non dar da mangiare a un cristiano, un musulmano, un ebreo. Non esiste, non c'è scritto da nessuna parte. C'è scritto, casomai, l'opposto, di aiutare sempre gli altri. Ecco allora che, come dall'inizio, siamo stati resi capaci di mangiare senza nemmeno fare fatica, e non ce l'abbiamo fatta, siamo venuti meno a questo compito divino che in qualche modo ha fatto vedere la nostra fragilità umana, meriteremo di cenare con Dio, Apocalisse appunto, oppure con questa bellissima immagine, a mio parere, mostrando come la nostra attenzione nei confronti dell'altro a tavola non può non tradursi in una relazione diversa nei confronti del mio Dio. E da qui quindi la mia speranza, ovviamente, è di sedersi veramente tutti a tavola con Dio, che è quello cui noi siamo chiamati a fare.